Diamo inizio allora all'ultimo degli incontri del tempo di Avvento, così come del profeta Isaia, o meglio del libro del profeta Isaia. Affronteremo il cosiddetto Deutero Isaia, profeta del nuovo Esodo. Prima di iniziare ci affidiamo al Signore perché con il suo Santo Spirito illumini sempre, non soltanto la mente, ma il cuore, affinché quello che noi ci accingiamo a fare sia per la crescita della nostra vita di fede, per quella conoscenza di Dio che è la sequela della nostra persona nell'amore e nella fedeltà. Amen. Bene, benvenuti a voi, allora, a questo Deutero Isaia, ci affidiamo al nome che è stato scelto, non è granché tutto sommato, il secondo Isaia. Vorrei iniziare però con quello che è considerato l'inizio dello scritto di questo profeta. Capitolo 40. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio, parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che è finita la sua schiavitù, è stata scontata la sua iniquità, perché ha ricevuto dalla mano del Signore doppio castigo per tutti i suoi peccati. Una voce grida, nel deserto preparate la via al Signore, appianate nella steppa la strada per il nostro Dio, ogni valle sia colmata, ogni monte e colle siano abbassati. Il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in pianura. Allora si rivelerà la gloria del Signore e ogni uomo la vedrà, perché la bocca del Signore ha parlato. Una voce dice, grida. E io rispondo, che dovrò gridare? Ogni uomo è come l'erba e tutta la sua gloria è come il fiore del campo. Secca l'erba e il fiore appassisce quando il soffio del Signore espira su di essi. Secca l'erba, appassisce il fiore, ma la parola del nostro Dio dura sempre. Veramente il popolo è come l'erba. Sali su un alto monte, tu che rechi liete notizie in Sion. Alza la voce con forza, tu che rechi liete notizie in Gerusalemme. Alza la voce, non temere. Annunzia alle città di Giuda, ecco il vostro Dio, ecco il Signore Dio viene con potenza, con il braccio egli detiene il dominio, ecco egli ha con sé il premio e i suoi trofei lo precedono, come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna, porta gli agnellini sul seno e conduce pian piano le pecore madri. È un testo famoso questo, è l'annuncio della liberazione che il profeta fa al popolo deportato. Che cosa è accaduto? Beh, la volta scorsa, ricordate, abbiamo lasciato le truppe babilonesi che nell'anno 587 occupano Gerusalemme, rubando, violentando, uccidendo, bruciando tutto. E lunghe colonne di deportati marciano verso un paese ostile e lontano. Qual è la situazione del popolo? Ha perso tutto, le istituzioni politiche, religiose. E allora Dio dov'è? A questo grido angosciato risponde la voce di un profeta che suscita speranza e riporta il popolo ebreo a cantare le meraviglie di Dio anche in un territorio straniero. E questo profeta è il Deutero Isaia. La volta scorsa vi ho detto che Isaia è un profeta dell'aristocrazia giudaica, vissuto intorno all'VIII secolo avanti Cristo, che secondo la tradizione il re Manasse avrebbe fatto segare in due e, parafrasando il dizionario dei santi, Manasse lo ha tagliato in due, gli esegeti lo hanno tagliato in tre, questo libro che è stato fin dall'inizio subito compreso. Gli specialisti nei 66 capitoli hanno visto i primi 39 all'Isaia dell'VIII secolo, escludendo alcuni capitoli, dal 24 al 27, dal 34 al 35, considerati posteriori, sono stati aggiunti. I capitoli 40-55 a questo profeta, voce che grida durante l'esilio a Babilonia, siamo intorno al 540, chiamato, in mancanza di meglio, secondo Isaia, o Deutero Isaia. I capitoli 56-66, opera di un altro discepolo che scrive dopo il ritorno dell'esilio, siamo intorno al 520. Che cosa ci offre il libro del profeta Isaia? Innanzitutto, noi siamo partecipi della sofferenza di questo popolo deportato e conosciamo le domande angoscianti che questo popolo si pone sulla efficacia salvifica di Dio. E soprattutto il profeta rivela la sua fede, capace di ritrovare nella memoria della storia passata le radici per una speranza per l'oggi. Ricordate quanto abbiamo avuto modo di riflettere nel primo incontro. A questo libro attingeranno a piene mani gli autori del Nuovo Testamento. In questo libro ci rivela la tenerezza immensa di un Dio che ha il cuore di madre, che annuncia la buona novella, l'Evangelo della liberazione, e qui noi nel profeta Isaia, ricordate i carmi del servo, che forse affronteremo, lo abbiamo già fatto, ma visto che abbiamo intrapreso la conoscenza del libro di Isaia, pensavo di riprenderlo nel tempo di Quaresima. Il servo che soffre per i peccati. Un avvio alla lettura che spero ci aiuterà ad amare ancora di più questo profeta. Come per la maggior parte dei testi, e non soltanto biblici, si comprendono attraverso la conoscenza del mondo nel quale il libro è nato. Il nostro libro risale al tempo dell'esilio. Bisogna dunque conoscere questo mondo, che è uno dei quadri più tremendi della storia di Israele. La storia di questo popolo è dominata in gran parte dalla geografia del Medio Oriente. Ci sono due poli. Avete la cartina sotto gli occhi, da una parte l'Egitto, dall'altra la Mesopotamia, il paese tra i fiumi, letteralmente, no? Cioè il Tigri e l'Eufrate. Fiumi, quindi pianure fertili, coltivabili, condizioni più che favorevoli alla civilizzazione. E a partire dall'anno 3000, ai due lati di questi fiumi, sorgeranno imperi fiorenti. Al centro, un deserto insuperabile, il cui unico passaggio è costituito da quella zona costiera presso il Mediterraneo che ha come centro il paese della Bibbia, Israele. Questo paese è continuamente attraversato da carovane, ma anche minacciato dai successivi conquistatori. Allora, tenendo conto della tabella che vi è stata data, giungiamo al tempo di Giosia, che regna su Gerusalemme assai giovane, quando inizia a regnare, dal 640 al 609. Sono tempi duri. In Mesopotamia ci sono gli Assiri, conquistatori crudeli. Nel 722 essi hanno liquidato il più importante dei due regni di Israele, quello del nord. Ricordate, l'abbiamo parlato la volta scorsa. Nel 701 hanno assediato Gerusalemme e per poco non è stata conquistata. Dopo un assedio l'esercito va via, ci sono altri problemi che devono affrontare in casa, c'è una rivolta. Quindi Israele, Giuda si salva per il rotto della cuffia, potremmo dire, quando ormai l'immenso esercito, no, stava assediando ed era pronto a conquistare, deve tornare indietro. Giuda vive una discreta libertà, ma è sotto controllo. Il giovane re Giosia vuole risvegliare il suo popolo e qui, in questa volontà di riforma che impressiona tutti i suoi sudditi, che nel 622 è scoperto nel Tempio un libro della legge. Questa nota la ritrovate nel secondo libro dei re, al capitolo 22. Che cosa trova? Quello che per noi è il Deuteronomio, o meglio, alcuni dei capitoli più antichi del Deuteronomio. Una scoperta che provoca un grande sconvolgimento. Il Deuteronomio ha delle idee portanti, ve ne cito due. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutto il tuo essere, con tutta la tua forza. Deuteronomio 6,5. Offrirai i tuoi olocausti soltanto nel luogo scelto dal Signore. Deuteronomio 12,14. Ecco perché il santuario di Gerusalemme diventa il simbolo della fede comune in quel Dio unico. È molto importante questo per la storia di questo giovane re che vuole trasformare il suo regno e la fede del popolo, purificandolo da tutte quelle quei peccati, quelle corrosioni che stava vivendo. La società di Giuda in questi anni, siamo nel 620, non è una società di santi, tutt'altro. Ma in questa società nulla è profano. Tutte le realtà della vita sono permeate dalla religione. Faccio una piccola sintesi. Innanzitutto la terra, un elemento importante. La terra abitata e coltivata è un dono di Dio e ogni anno vengono portate al santuario le primizie dei raccolti. Si rende grazie al Signore che in un tempo lontano ha salvato il popolo schiavo in Egitto, l'ha fatto entrare in questa terra fertile. Coltivare la terra, nutrirsi dei suoi frutti, sono realtà vissute come dono di Dio. Leggete Deuteronomio capitolo 26, i versetti 1-11. Dunque, accanto alla terra il Tempio. Il Tempio, nella capitale Gerusalemme, qui il popolo si incontra per tutte le festività. Qui si offrono i sacrifici a Dio, che li accetta. Lo scambio tra Dio e l'uomo con la certezza che Dio benedice il suo popolo. Primo libro dei Re, capitolo 8, i versetti 27-30. Poi un altro un personaggio importante è il re. La vita politica è dominata da questo personaggio sacro, discendente da quel Davide a cui Dio aveva promesso di concedere, no, un trono per sempre. Ricordate? Secondo Samuele 7, 12, 16. Io metterò le tue viscere sul tuo trono. E della stirpe di Davide si attende il Messia, il sovrano giusto, che darà al suo popolo felicità e pace. E ricordate quanto abbiamo letto a proposito di Isaia, capitolo 11, versetti 1-9, quel germoglio di Iesse, quel virgulto. E poi la legge. L'esistenza quotidiana è regolata dalla legge, scritta o trasmessa oralmente dai sacerdoti, legge che è insieme civile e religiosa, attraverso la quale tutti gli atti dell'esistenza sono legati alla volontà di Dio. Di questo poi noi, ne abbiamo conoscenza, soprattutto in quella tradizione farisaica, no? Dove questo era stato messo in grande evidenza. Insomma, per un suddito al tempo di Giosia, Dio è immanente a tutta la vita. I segni della sua presenza, della sua volontà, sono in ogni cosa. Il popolo di Israele è invitato a condurre tutta la vita secondo i dettami dell'alleanza. Voi sarete il mio popolo, io sarò il vostro Dio. E anche se numerose sono le manchevolezze, le regole della vita rammentano continuamente il legame con il Signore. Guardate, non è l'oppressione, eh? Poi certo, noi sappiamo anche che la fedeltà è faticosa da portare. All'inizio, no, c'è la gioia, poi nel tempo la corresponsabilità, il dover mantenere fede a degli impegni è faticoso. Questo lo sperimentiamo nella nostra esistenza, quindi comprendiamo. Ma non vi è qui un desiderio di oppressione, ma di libertà. Tuttavia, quanto Giosia sta costruendo, nel giro di qualche anno, si sfascerà completamente. Ma non si perderà comunque questo impeto innovatore. Importanti avvenimenti accadono. I babilonesi si rivoltano contro gli assiri, strappando loro il potere. E nel 612 Ninive, capitale dell'Assiria, è distrutta. Un capovolgimento questo che ha eco in tutto il Medio Oriente, provocando tutta una serie di conflitti. Uno di questi sarà causa della morte di Giosia nel 609. E la morte di questo giovane re, 39 anni, è uno scandalo inesplicabile. Un re così buono, dice, è morto. Come può il Signore permettere tutto questo? È nella guerra contro l'Egitto. Una crisi morale terribile, in cui tutti gli sforzi intrapresi da questo popolo crollano. La nazione perde coraggio, fede, unità. Coloro che la governeranno saranno effimeri, troppo giovani, incapaci. Il paese diventa facile preda dei nemici. I babilonesi, continuando la politica di annessione e di oppressione degli assiri, conquistano Gerusalemme nel 597. È la prima conquista, con la prima deportazione. E poi nel 587, definitivamente, con l'altra grande deportazione. Nel 597 sono deportati a Babilonia quadri politici, militari, economici della nazione. Accanto ai capi sono esiliati anche gli artigiani del metallo, i fabbri, capaci di fabbricare armi e utensili. Nel 587 Gerusalemme è saccheggiata, il Tempio è distrutto, il paese è annesso totalmente e tutto è deportato, tutti sono deportati. È la fine dell'indipendenza israelita. Dunque, questo è il quadro storico. Trapiantati a Babilonia, questi uomini hanno perduto quei punti di riferimento che avevamo detto prima. La terra, quella dove vivono, non è più il dono di Dio. E il lavoro, il nutrimento, non ha più lo stesso carattere di azione di grazie a un Dio che ha donato la terra. Sono deportati. Anche il Tempio è distrutto. Le sue macerie sono a centinaia di chilometri, non si possono più offrire sacrifici, non si può vivere lo scambio in cui si aveva la certezza di incontrare Dio. Il re è in esilio, la dinastia è spezzata, la struttura politica da cui i deportati dipendono è pagana, nemica del Signore, e le leggi sono quelle del paese che li ha inglobati, i costumi non sono quelli del Signore, le regole della vita sono segnate dal paganesimo, con tutti i riti, gli dèi, è di un culto impressionante, di questo bisogna dare atto, Israele rimarrà fortemente impressionata del pantheon babilonese, della sontuosità dei culti che lì venivano celebrati. E poi rimane quell'alleanza. Che cosa rimane? Il Signore non ha protetto questo popolo. Io ti proteggerò, io sarò il tuo Dio. Forse era meno potente di altri dei, oppure non ha quell'alleanza non era così forte. È vero, Israele non ha mantenuto i suoi impegni nonostante i continui richiami da parte dei profeti, e dunque Dio non aveva più ragione di mantenere il suo impegno, come dire, il contratto, l'alleanza non era venuta meno. C'è una separazione? È la fine di quella grande avventura cominciata con Abramo e gloriosamente consacrata dall'uscita dell'Egitto? Quindi siamo, vedete, in una crisi di grande portata. E il percorso storico che noi abbiamo così a volo vissuto sembra suggerire la scomparsa. Voi capite, questo popolo completamente immerso in un'altra cultura, in un altro territorio, facilmente sarebbe scomparso. Ma ciò che era avvenuto per gli esiliati del Regno del Nord, di cui si perdono le tracce dopo la deportazione assira del 722, non accade per quello del Sud. Tanto per avere un'idea, la Bibbia ci offre anche delle cifre della deportazione. Certo, bisogna raccoglierle nei vari testi, bisogna anche valutarle. Sapete che i numeri spesso più che reali erano simbolici. Per la deportazione del 598, il secondo libro dei Re, al capitolo 24, versetto 14, parlando di capi e di ricchi, parla di 10.000 deportati, di artigiani non c'è traccia. Il secondo libro dei Re, ancora al versetto 16, mette 7.000 ricchi, 1.000 tra artigiani e fabbri. Geremia, al capitolo 52, versetto 28, parla di 3.000 deportati in tutto. In linea di massima, forse sono le cifre più modeste quelle più verosimili, e dunque, attenendosi a Geremia 52, possiamo avere anche le altre cifre per le successive deportazioni. Quindi teniamo le 3.000 del 598, a cui vanno aggiunte 832 del 587 della seconda deportazione, che con quella definitiva del 583 siamo 745, a un totale forse di 4.600 deportati. Ma se vi sembra un numero piccolo, probabilmente si tratta di capofamiglie. Del resto la conta avveniva non per ogni singolo elemento. Ricordate i 5.000 della moltiplicazione dei pani in Giovanni, solo gli uomini, escluse donne e bambini. Così quando escono dall'Egitto, no? Donne e bambini sono aggregate al gruppo degli uomini e dei capi soprattutto, che davano dunque il numero. E facendo una media, forse la popolazione deportata complessivamente può essere dalle 15 alle 20.000 persone. 50 anni dopo, il libro di Esdra offre un censimento dettagliato di questo ritorno, parlando di un totale di soli uomini di 30.000 uomini circa. Una cifra che, mettendoci anche un minimo di donne e bambini, può arrivare a 42.000. Una cifra difficilmente conciliabile con quella precedente, perché ci furono certamente morti, ma anche matrimoni, nascite. Un certo numero di persone rimase a Babilonia, ricordiamo come non tutti furono felici di ritornare. Avevano messo in pratica quello che il profeta aveva detto, no? Rimanete, costruite case, lavorate quella terra che vi è data, quindi fate figli. Il Signore ha permesso questo, 70 anni almeno, avverrà poi un ritorno. Le cose, dunque, forse andarono diversamente. Non è possibile che il gruppo di ritorno sia il doppio del gruppo di partenza. Dio aveva certamente cura e amore per questo popolo, no? Ma ci sono anche fattori umani che bisogna descrivere. Perché l'Israele del Sud, in questa deportazione, ha mantenuto la sua unità e c'è stato un ritorno? Ora, ci sono pochi testi sugli esiliati. Gran parte noi li ritroviamo soprattutto in tavolette, piccole manufatti in Creta, no? Dove venivano incise le note, soprattutto nelle popolazioni di Babilonia, degli Assiri, eccetera. Partendo da indizi fragili, dunque, possiamo fare una piccola ricostruzione, fornendo alcune indicazioni di massima sulla vita degli esiliati. Innanzitutto sono rimasti insieme, non si sono dispersi. Un po' come accade, no? In America, la Little Italy, no? O Chinatown, per indicare gruppi che pur nella emigrazione, no? Hanno costituito quartieri dove si parla la lingua comune. Come facciamo a dire che hanno vissuto insieme e non si sono dispersi? Beh, ricordate il Salmo 137, ci dà senza possibilità di dubbio che proprio all'inizio dell'esilio, sui fumi di Babilonia, là sedevamo piangenti al ricordo di Sion, quello che poi Verdi ha immortalato nel Nabucco. Il libro di Ezechiele poi ci offrirà ancora un altro scorcio di questa esistenza in un periodo un po' più calmo. Ezechiele, capitolo 8 e capitolo 33, ci dice che gli anziani vanno a consultare il profeta e la gente chiacchiera e viene ad ascoltare, anche se non sempre con molta attenzione. Cito: i figli del tuo popolo parlano di te, cioè di Dio, lungo le mura e sulle porte delle case, e si dicono l'un l'altro: venite a sentire qual è la parola che viene dal Signore. Vengono a te in folla, si mettono a sedere davanti a te e ascoltano te, le tue parole, ma non le mettono in pratica. Ora, non c'era sempre un profeta nella comunità, ma ciò che invece vi era, la scrittura. E questa sembra aver giocato durante l'esilio un ruolo decisivo, perché i deportati hanno, soprattutto i responsabili, hanno portato con la massima cura i documenti scritti, che poi successivamente sono stati oggetto di intenso lavoro di riflessione e di redazione. La storia che avevano avuto cura di portare con sé è stata riletta, una lettura teologica, di quella storia i cui risultati sono sotto i nostri occhi. Innanzitutto pensate alla predicazione di Geremia. Fu meditata in modo da comprendere la situazione presente e aprire una speranza per l'avvenire. Geremia si era opposto agli altri profeti, alla fine era risultato il vero profeta rispetto ai falsi profeti, che invece dicevano che ci sarebbe stato un imminente capovolgimento della situazione. Il Signore, Dio Onnipotente, non può permettere che il Tempio cada, che Israele venga sconfitta, no? E capite che in quella situazione come si fa a distinguere un vero profeta da un falso profeta? E si diceva, il vero profeta è quello che le cui cose che dice si realizzano. È chiaro, dopo, no? Si dirà, era un profeta. Geremia che cosa aveva detto? Questa volta Dio non avrebbe fatto miracoli, non come l'altra volta che l'avete scampato. Tempio del Signore, Tempio del Signore. Verrà distrutto. Grave scandalo. Avrebbe lasciato che gli uomini subissero le conseguenze del loro peccato, della loro disunione, della loro idolatria. Ma affermava anche che l'inevitabile calamità non sarebbe stata l'ultima parola, ma al contrario, dopo la disgrazia, all'orizzonte si profilava un ritorno. È quello che scrive agli esiliati del 598, siamo dunque alla prima conquista di Gerusalemme, alla prima deportazione, sempre da parte di Babilonia. Geremia capitolo 29. Soltanto se gli esiliati ammettono la loro situazione e accettano la loro vita in terra di esilio, allora, scrive Isaia, solamente quando saranno compiuti per Babilonia 70 anni, vi visiterò e realizzerò per voi la mia buona promessa di ricondurvi in questo luogo. Vi concederò un futuro ed una speranza. Geremia 29, i versetti 10-11. Dunque, occorre vivere la prova senza perdere la fede. E qui si comprende che non è Dio ad essere stato sconfitto. Al contrario, Dio ha voluto l'esilio che aveva annunciato. Il castigo non era definitivo, si doveva vivere e si poteva vivere a Babilonia, essere attivi, costruire, mettere su famiglia, senza per questo dimenticare il paese dove si sarebbe un giorno ritornati. Geremia morirà miseramente in Egitto, dove fu trascinato da un gruppo di irresponsabili. Geremia 42 si racconta questa storia. Ma la sua parola aveva conquistato gli esiliati, donando loro una forza straordinaria per contribuire in grande misura alla sopravvivenza della fede israelita e del popolo di Dio in quella terra straniera. Ecco dove trova la forza, nella parola. Ora, questa riflessione collettiva iniziata in esilio andrà ancora più lontano, perché permette una rilettura estremamente ricca del passato del popolo. Da sempre si era raccontato, meditato il passato comune, specialmente le grandi memorie, l'uscita dell'Egitto, i primi antenati. Da 4 secoli si era cominciato a scrivere queste memorie in testi pieni di vita, di riflessione teologica, in particolare quella che è chiamata tradizione yavista, tradizione eloista, che qualche volta certamente avete sentito. C'erano anche molti documenti di archivio, come anche memorie orali non ancora scritte. Tutto questo materiale, portato dagli esiliati, venne custodito non soltanto a Gerusalemme, ma fu usato per nuovi testi, nuove riflessioni. Oggi si è concordi nel dire che l'esilio fu un tempo di intense attività bibliche. I testi in gran parte che noi leggiamo sono di questo periodo. Gli antichi testi furono ripresi, completati, approfonditi. E qui troviamo due grandi opere, quella che chiameremo deuteronomiche e quella sacerdotale. Stiamo facendo in grandi linee, mi scuserete se non entro in dettaglio. Storia deuteronomica, deutero sarebbe seconda, quindi è il nome che gli esegeti danno all'insieme dei libri storici, all'incirca da Giosuè ai libri dei re, una raccolta di documenti di questo lungo periodo, con quello spirito del Deuteronomio che abbiamo accennato. Si parla del passato non per documentarsi, ma per comprendere quella lunga serie di avvenimenti che ha portato alla catastrofe dell'esilio. E l'ultimo episodio è significativo e permette di dare approssimativamente, di dare una data approssimativa a tutto l'insieme. In Secondo Re, capitolo 25, c'è il re Joachim esiliato nel 598. Vive Giuda una parvenza di libertà, 37 anni circa, siamo dunque nel 561. Questo dato ci dice che questo scritto, dunque, questa riflessione, fu portata a compimento in questo periodo, dopo il 561 fino al 539, data in cui si dà inizio a quel ritorno della comunità dei deportati verso Gerusalemme. Quindi è un periodo, potremmo dire, di relativa tranquillità, anche se deportata, no? La popolazione, o meglio, le anime, i cuori, no? Portano a compimento quella grande opera di riflessione teologica della storia. Per vivere tutto questo nel concreto, la comunità di Israele in esilio, dunque, non si è dato soltanto dei testi e delle linee di pensiero, ma anche, abbiamo detto, riferimenti concreti che giocano un ruolo importante. Pensate a due elementi, il sabato e la circoncisione. Non c'è tempio, non ci sono sacrifici, non c'è terra santa, e nonostante questo è possibile sospendere il lavoro un giorno su sette per consacrarsi al Signore. Nessuno ce lo impedisce, anche se non siamo a Gerusalemme. Così come si possono sempre segnare con il sigillo dell'alleanza tutti i bambini israeliti al momento della loro nascita. Sono due elementi importanti che costituiscono una unità del popolo. Dunque si può anche ritornare continuamente alla scrittura, che in questo periodo assume grande importanza, come abbiamo detto, no? Questi libri saranno oggetto, sia quelli antichi sia quelli più recenti, di incontri regolari di studio, di riflessione, di preghiera, e ciò che si ritroverà più tardi nelle sinagoghe, in cui gli ebrei dispersi in tutto il mondo si riuniscono ogni sabato nell'ascolto della parola, nel commento di questa parola. Guardate, non è un qualcosa per il Signore, è un qualcosa che costituisce il popolo, lo rende forte. Nascono così quelle istituzioni fondamentali che caratterizzeranno poi Israele nel corso dei secoli. Il tempio dell'esilio, dunque, al contrario, non è un tempo di progressiva degradazione. Lo shock della deportazione ravviva, risveglia la fede. È una doccia fredda, certamente, però il popolo riscopre la sua fede, la scrittura si completa, le strutture comunitarie si rafforzano. Tutto questo dà speranza per il futuro, ma questa speranza non avrebbe nessun senso se non si concretizzasse un giorno nel ritorno alla terra degli antenati. Ma sappiamo che la politica babilonese, come quella assira, non lasciava spazio a questa eventualità. Ed ecco che si diffonde la notizia delle conquiste di Ciro. Nella vostra tabella, l'ultima colonna, Ciro è un persiano, inizia la sua carriera sugli altopiani dell'Iran, è un capo tribù, siamo intorno al 555. Avanti Cristo, chiaro, non lo dico, ma... La sua storia è una grandiosa epopea. Innanzitutto potete seguire sia sulla tabella, sia sulla cartina geografica che avete sotto gli occhi. Innanzitutto annienta i Medi che dominavano in Persia, diventando signore di tutto l'Iran. Poi si rivolge ad ovest, a sgominare la potenza dominante dell'Asia Minore, la Lidia, con il suo re Creso, quello del famoso tesoro, che servirà a Ciro per continuare la sua avanzata. Ad est conquisterà l'Afghanistan, è una parte di quello che è l'odierno Pakistan. Ecco dunque che Babilonia è circondata. Il passo successivo è la conquista di Babilonia. Tutti i sudditi di Babilonia, a cominciare dai giudei, intorno al 540, si chiedono se Babilonia non verrà a sua volta sommersa dalla conquista persiana. Ormai la potenza dominante sono i persiani. Ma che speranza può offrire questo agli esiliati di Giuda? Quando Babilonia aveva soppiantato gli Assiri, non era cambiato nulla, no? Che cosa avevano guadagnato? A una tirannia se ne era sostituita un'altra. Ma alcuni, e giustamente, dicono che Ciro non è un conquistatore come gli altri. Non ha forse trattato con onore i re dei regni che aveva sconfitto? Non aveva assunto come collaboratori questi re invece di metterli a morte? Senza dubbio questa reputazione gli permetterà nel 539 di prendere pacificamente Babilonia e subito dopo rimanderà ai loro paesi di origine le statue di dei raccolti da Nabonide, l'ultimo re babilonese, e dunque la speranza. Ciro è lo strumento del Signore per la liberazione del suo popolo, peccatore ma perdonato, è il Messia, ricordate, Ciro è il Messia. In questo clima noi abbiamo un autore sconosciuto che pronuncia quegli oracoli che costituiranno il libro del secondo Isaia. Eccoci dunque davanti al testo. Come entrarvi? Qui abbiamo il solito problema, purtroppo, che soltanto individualmente, personalmente possiamo risolvere. Una lettura che può essere fatta in due modi. Quello dell'analisi minuziosa, ma non è un buon sistema. Un'analisi, una lettura anche a parti, parcellizzata, un po' come quella liturgica, non dà buoni risultati, non ci permette di comprendere il testo. Anche se noi facessimo l'analisi minuziosa del brano, tuttavia perderemmo di vista l'insieme, che è importante. È un po' come arrivare in una città, Roma, Parigi, no? E invece di guardare dall'alto, io dalla stazione prendo la metropolitana, mi dirigo al Colosseo, al Louvre, entro, no? Guardo quell'arco, guardo quel dipinto, guardo, e dunque non ho sotto gli occhi una visione ampia, no? Per prima cosa forse dovrei vagabondare un po' lungo il fiume, che sia questo il Tevere, il Tamigi, tutto quello che potrebbe aiutarci, i luoghi elevati, da cui avere appunto questo sguardo. E dunque, per prima cosa, e questo soltanto una lettura personale ce lo consente, leggere il testo notando alcune cose per cogliere l'atmosfera del testo. Ci vuole un po' di tempo per fare questo percorso. Leggere un testo, ho detto i capitoli 40-55, se vogliamo conoscere nel nostro caso il Deutero Isaia, no? Senza guardare le note, innanzitutto quei scritti rossi sono della Bibbia, no? Sono gli editori, sono diversi anche, da edizione a edizione. Nemmeno i titoli dei capitoli, anch'essi aggiunti dagli editori. Riprendere il testo, dunque, nella sua interezza, leggendolo lentamente, più volte, ponendosi delle domande anche, segnando le risposte. Per esempio, chi è che parla in questo libro? E a chi parla? E di chi e di che cosa parla prevalentemente? Capite che rispondere a queste domande, no? Voi su un foglietto, adesso lo dico, poi ognuno fa quello che vuole, ma se davvero vogliamo entrare nella conoscenza bisogna, come dire, metterci dell'impegno, delle energie. E quindi se su un foglio chi parla, a chi parla, di che cosa, no? E poi rispondere a queste domande significa rileggere il testo. Ripeto, senza lasciarsi condizionare da quelli che sono i suggerimenti che vengono dati dagli autori, dagli editori, scusate. Poi, l'orizzonte geografico, i luoghi menzionati, quelli più citati. Riusciamo a individuare il centro di tutto questo movimento? L'orizzonte storico? Che cosa dice del presente, del passato recente o più remoto e dell'avvenire, quello vicino o lontano? E poi quali sono i personaggi, individui o gruppi che si muovono in questo quadro? Quali sono i più importanti? E fatto questo lavoro, solo allora noi possiamo confrontarlo con le riflessioni esegetiche in uso che noi possiamo trovare. Non per negare le nostre scoperte personali, perché magari poi vivremo la delusione, ma questo non me ne sono accorto, ma questo l'ho completamente sballato, no? Non è soltanto per giudicare, ma per arricchire e anche per contestare ciò che gli autori di queste esegesi dicono. È una loro posizione. Autorevole, senz'altro, no? Di persone che hanno competenze. Noi leggiamo, se va bene, il testo in una traduzione, forse potremmo leggerla, no? In quell'ebraico, no? O nel greco, se andiamo sulla 70, ma abbiamo certamente dei limiti, no? Ma ci permette, come dire, di avere quelle nozioni di base che ci permettono di seguire il discorso. Io vi ho dato delle date, vi ho dato dei luoghi, vi ho dato delle. Mi avete dato fiducia seguendomi, non interrompendomi, ma è chiaro che se io ho un minimo di nozioni, no? allora riesco a interagire in quello che mi viene detto, no? Non lo subisco passivamente, ma ne colgo la ricchezza di una conoscenza che in me si amplia, dove posso poi anche controbattere su quelle che sono le comprensioni che io ho avuto. E tanto per avere un esempio, no? Io vi ho letto i primi versetti del Deutero Isaia, quel capitolo 40, abbiamo letto i primi 11 versetti, e fin dalle prime righe c'è uno che parla: confortate, confortate il mio popolo. Poi alcune voci rispondono: grida, che dovrò gridare? Annuncia alle città di Giuda, ecco il vostro Dio. Ma chi è che parla? Noi abbiamo avuto modo di conoscere altri profeti, no? Pensiamo ad Amos, a Osea, nella tabella voi avete anche questi con il periodo in cui hanno operato. Ebbene, Amos, Osea, non ci hanno lasciato all'oscuro della loro vita. Anche lo stesso Isaia, il primo, quel capitolo 6, ci dà alcune note della sua chiamata, della sua vocazione, no? Abbiamo letto qualcosa e abbiamo cercato di conoscere anche la sua collocazione. È un aristocratico, abbiamo detto, uno che vive a contatto con i potenti del suo tempo, no? Che ha una conoscenza diretta del re, a cui parla abitualmente, che incontra e discute, e alcune volte anche impone con una certa forza il suo pensiero. E dunque tutti questi profeti ci hanno dato alcune note sulla loro vita, le loro origini, le circostanze della loro vocazione. Poi ci sono profeti come Geremia e Ezechiele, che conosciamo molti episodi della loro vita e addirittura il segreto del dramma personale. Geremia, sono troppo giovane, no? E Geremia non voleva fare il profeta, dice: io voglio fare altro, no? Voleva una vita più tranquilla, meno esposta al potere, alla logica, no, dello stare alla ribalta. Voleva essere, vivere una sua vita tranquilla, no? Oppure Ezechiele con tutti i suoi problemi, Qui invece non c'è nulla se non una voce, che di rado usa la prima persona, e strettamente parlando c'è soltanto un passo in cui il profeta ci rivolge la parola, e questo dovete arrivare fino al capitolo 48, dovete leggere 8 capitoli prima di trovare un'espressione in cui il profeta parla in prima persona. Isaia 48, versetto 16. Avvicinatevi a me per udire questo. Fin dal principio non ho mai parlato in segreto. Dal momento in cui questo è avvenuto, io sono là. Ora il Signore Dio ha mandato me insieme con il suo Spirito. E al di fuori di questo breve passo, che per alcuni è anche mal collegato del contesto ed è considerato un'aggiunta posteriore, noi troviamo al capitolo 50 un altro personaggio che parla di sé. Siamo al capitolo 50, dal versetto 4 a quello seguente. Siamo in quello che è poi conosciuto come il terzo carme del servo. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da iniziati, perché io sappia indirizzare allo sfiduciato una parola. E sarebbe questo il nostro autore, allora, il nostro Deutero Isaia? Con tutto quello che poi diremo su questa figura del servo, che sì, potrebbe essere il profeta, ma poi per alcuni è il popolo, per altri è un'anticipazione, no? Del Messia. Per noi cristiani è una prefigurazione del Cristo, di Gesù, no? E della sua drammatica prova della crocifissione. Un credente violentemente perseguitato. Ho presentato il dorso ai flagellatori, versetto 6, capitolo 50. La guancia a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto confuso. Per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare deluso. È un testo che noi conosciamo molto bene. Si tratta dunque di lui? Ma se andiamo un po' oltre, chi tra voi teme il Signore, ascolti la voce del suo servo. Versetto 10 del capitolo 50. E chi è questo servo? Il profeta o un altro? E qui ci ritorneremo, e credo che proprio in Quaresima avremo modo di riflettere su tutto questo. Avviandoci dunque verso la conclusione, questo autore è totalmente o quasi assente nel nostro testo, non sappiamo neanche il suo nome. Quando parliamo di lui, diciamo il Deutero Isaia, se vogliamo fare un po', no? Invece che secondo, il Deutero Isaia, o semplicemente Isaia, aumentando però la confusione. Soprattutto, nelle letture liturgiche, purtroppo questo per la maggior parte di coloro che celebrano, no? Passa inosservato, perché per loro dire Isaia, no? Non colgono, non avendo conoscenza del testo, se non nel testo proclamato, no? E non hanno conoscenza della storia, della geografia in cui l'autore, di cui, e delle cose di cui l'autore sta parlando, per cui non si meravigliano, quindi non c'è errore, perché non hanno la percezione dell'errore, non lo conoscono. Tutto quello che noi sappiamo è che è un profeta, no? Ed è un profeta, perché è un uomo della parola. Ciò che dice è dominato dalla convinzione che la parola di Dio è viva e attiva, ed egli ne è solo lo strumento, il messaggero. E come gli altri profeti, parla il linguaggio dei messaggeri. Cosa dicevano? Così parla, è il nome, no? I messaggeri, quando dovevano portare un messaggio, in un mondo dove pochi sapevano leggere e scrivere, no? Il messaggero, al messaggero veniva affidato un messaggio sintetico, perché doveva essere ricordato a memoria il più delle volte, no? Quindi doveva ripetere parola per parola al destinatario, e capite, in un mondo che non conosceva né posta né telefono, non c'erano mail o WhatsApp che portano, no? I messaggeri dovevano comunicare, così ha detto, dicendo il nome a chi. Quindi c'era un modo abituale di comunicazione. I profeti, i messaggeri del Dio di Israele, si presentavano dicendo: così parla il Signore. Geremia userà questa espressione 157 volte, Ezechiele 125, questo col vecchio caro, le vecchie care concordanze, no? E oggi sono molti strumenti informatici che ci permettono di fare velocemente, no? Il nostro autore lo usa 18 volte, ma in un modo un po' diverso dagli altri, e questo lo possiamo cogliere in questa lettura, vi ho detto, ampia. Mentre per Geremia, Ezechiele, gli autori che vi ho detto finora, le parole classiche erano sufficienti, così parla il Signore, così parla il Signore Dio, dicendo che il profeta aveva ricevuto un messaggio da colui che lo abita con la sua presenza e che i suoi ascoltatori conoscono, non c'è bisogno di ulteriori specifiche. Il nostro autore invece, 11 casi su 13, sviluppa la formula in un modo più o meno lungo. Vi do degli esempi. Isaia 42,5. Così dice il Signore Dio, che crea i cieli e li spiega, distende la terra con ciò che vi nasce, dà il respiro alla gente che la abita e l'alito a quanti camminano su di essa. Notate l'abbondanza. Dice il Signore Dio, gli altri sarebbero fermati qui, parlando subito del messaggio. Invece il Deutero Isaia sente la necessità, no? Di parlare di questo Signore che è quello della creazione. Ha creato cieli e li spiega, la terra, ciò che vi nasce, dà respiro alla gente che vi abita. Vedete, c'è tutta una conoscenza. Il Dio che vi parla, di cui io vi porto il messaggio, è quello della creazione. Siamo, ve lo ripeto, in un territorio pagano. Il Dio che parla è il Dio di Israele, il creatore di tutto. Così come in altre situazioni è il Signore della storia di Israele. Al capitolo 43, versetto 1, ora così dice il Signore che ha creato, che ti ha creato, o Giacobbe, che ti ha plasmato, o Israele. Ecco ancora al capitolo 43, versetti 16-17. Così dice il Signore che offrì una strada nel mare e un sentiero in mezzo ad acque possenti, che fece uscire carri e cavalli, esercito ed eroi insieme. Essi giacciono morti, mai più si rialzeranno, si spensero come un lucignolo, sono estinti. Beh, riconosciamo la storia d'Egitto, no? Quindi il profeta è messaggero del Dio della creazione, del Signore nella storia, e nel cuore di questo mondo pagano in cui altri uomini si presentano come messaggeri di altri dei, gli esiliati devono ricordare chi è il loro Signore e che cosa ha fatto per loro. Ora, noi qui non abbiamo modo, ormai ho abusato abbondantemente del tempo, non svilupperemo il messaggio del profeta, ma notiamo ancora una piccola differenza con gli altri profeti. Solitamente gli altri profeti presentano un'esigenza, una denuncia o una promessa precisa. Il nostro autore invece porta un messaggio generalmente meno preciso, ma spesso incentrato sulla persona del Signore. La sua preoccupazione è presentare Dio. Ve ne cito alcune, capitoli 42, versetto 6, 44, versetto 6, 48, versetto 17. Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano. Io sono il primo e io l'ultimo, fuori di me non vi sono dei. Io sono il Signore Dio tuo, che ti insegno per il tuo bene. Allora, in breve, che cosa cogliamo? Che il profeta è preoccupato, prima di tutto, di dire al suo popolo che il Signore è sempre presente e ancora oggi parla ai suoi. E certo, scavando, troveremmo altri aspetti che identificano il Deutero Isaia come uomo della parola e dunque totalmente profeta. Monrad, un grande esegeta, scriveva: quando un uomo vede nella parola di Dio la sola potenza creatrice, vede nella storia, in tutti i popoli, il regno dell'effimero, quando individua nella storia il terreno in cui si realizza la predicazione autentica, il campo di battaglia in cui la testimonianza dei servi del vero Dio affronta quella delle potenze divine usurpate e dei loro predicatori usurpati, quando vede ogni cosa legata alla causa della parola di Dio, noi possiamo, senza esitazione, definirlo un profeta. C'è un legame profondo, evidente, continuo, quasi mal tollerato da chi ascolta. Lui ci va sempre là, no? Portavoce di Dio. Il nostro autore anonimo ci invita naturalmente a parlare di lui, e noi abbiamo cercato di farlo in questi incontri. Nel libro del profeta Isaia, da un capo all'altro, il Signore è sempre presente. E chiudo con quelle stesse parole con cui abbiamo iniziato. Confortate, confortate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che è finita la sua schiavitù, è stata scontata la sua iniquità, perché ha ricevuto dalla mano del Signore doppio castigo per tutti i suoi peccati. Una voce grida: nel deserto preparate la via al Signore, appianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Allora si rivelerà la gloria del Signore e ogni uomo la vedrà, poiché la bocca del Signore ha parlato. Grazie per la vostra attenzione. Arrivederci dunque alla prossima.